22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Abbiamo visto la manifestazione di Piazza del Popolo a Roma, tantissime persone. Ma è una manifestazione che servirà a qualche cosa davvero? Rimarrà qualcosa? La piazza era piena, i manifestanti chiedevano Europa, diritti, libertà, ma non c'era una piattaforma unitaria, non c'era nemmeno una unità di vedute su tanti temi fondamentali, a cominciare dal riarmo, ad esempio, la pace, la guerra, e con visioni molto diverse di cosa si debba fare e soprattutto di cosa debba essere l'Europa, quindi come si fa a proseguire. Intanto l'Unione Europea prepara con le sue istituzioni il nuovo vertice di Bruxelles, giovedì prossimo, sul riarmo. Saluto Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Europeo. Buonasera D'Astoli.
Buonasera.
Voi eravate in piazza con un grande striscione in cui c'era scritto Stati Uniti d'Europa. Si fa a malapena, insomma, si è a malapena capaci di tenere insieme l'Unione Europea così com'è. Come si può pensare agli Stati Uniti, un processo costituente, come ce lo si può immaginare?
Beh, intanto è evidente che l'Unione, che è fondata sul Trattato di Lisbona, che è stato firmato ben 17 anni fa, è stata in grado di dare delle risposte a alcune emergenze, ma non è in grado di, come si dice, di pianificare il proprio futuro sulla difesa, le questioni ambientali, la digitale, le politiche migratorie. Quindi abbiamo bisogno di un'Europa che ha più competenze, che agisce in maniera più democratica e più efficace. Si devono fare dei passi in avanti. Se non si comincia mai non si arriverà mai alla meta, diciamo. Quindi alcune cose possono e debbono essere fatte con abbastanza urgenza, come il tema della difesa, e alcune cose invece richiedono un processo più lungo, che deve poi concretizzarsi in un nuovo trattato che stabilisce delle regole diverse, che può essere assunto sotto il nome degli Stati Uniti d'Europa, o come qualcuno ha detto in piazza, di una Repubblica Europea.
Anche lei citava il Trattato di Lisbona 17 anni fa sull'onda di un'emergenza. Anche qui siamo di fronte a un'emergenza, che è la guerra in Ucraina, ma soprattutto è l'ascesa di Trump che ha cominciato a smuovere qualche cosa, quantomeno in Italia. Naturalmente in piazza c'erano diversi manichini che lo ritraevano sotto forma di caricatura grottesca, però muoversi delle emergenze non sempre è garanzia di un risultato.
Beh, intanto la piazza probabilmente ha reagito con emozione e con emotività, soprattutto di fronte a tutte le iniziative illiberali di Trump, piuttosto che quella, per esempio, per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, che invece in altri paesi europei, per esempio dal 24 febbraio del 2022 a Berlino c'erano 100.000 persone. Per quanto riguarda la difesa, alcuni segnali sono importanti, cioè i segnali del fatto che si vogliono fare dei passi in avanti per costruire una difesa europea. Si tratta a questo punto di decidere come debba essere fatta. Se deve essere fatta aumentando le spese nazionali, e molti ritengono che questa non è la strada da seguire, oppure creare una difesa europea integrata con investimenti a livello europeo, che garantisca l'autonomia strategica dell'Unione, che per ora è il 70% e acquista prodotti negli Stati Uniti, un'interoperabilità delle forze armate, un sistema di intelligence, costruire uno scudo spaziale europeo, dei sistemi antimissile, tutte cose che devono essere fatte insieme, che possono essere fatte anche con una certa urgenza, perché ci sono degli articoli del trattato che consentono di farlo con urgenza. E come abbiamo reagito al Covid con urgenza, io credo che nei prossimi mesi l'Unione Europea potrà mettere in piazza un sistema di difesa europea che le garantisca in qualche modo di svolgere un ruolo non soltanto in Europa, ma anche a livello internazionale.
C'è la volontà. Questo però già vede D'Astoli un passo in più, quando lei dice garantire un ruolo a livello internazionale. Insomma, significa guardare oltre i confini del nostro continente, la questione è molto complicata.
Beh, intanto voglio dire, se Trump abbandonerà l'Europa, non credo che uscirà dalla NATO, ma insomma, se l'ombrello americano nell'Europa sarà in qualche modo chiuso, noi non possiamo non rispondere attraverso una difesa europea nei termini che ho detto. E poi ci sono altre realtà nel mondo in cui dobbiamo svolgere un dialogo diverso, penso per esempio ai rapporti con l'Africa, penso per esempio ai temi dei rapporti con l'Indo-Pacifico e la Cina. Ci sono delle cose sulle quali l'Unione Europea deve essere in grado di dialogare in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto oggi, fino ad oggi, come per esempio, come ho detto prima, i rapporti con l'Africa, che è un continente fondamentale per la nostra economia e anche per il nostro sistema di geopolitico a livello internazionale.
Lei citava Trump, io ho di fronte a me le agenzie, è appena arrivata questa agenzia che riporta in realtà una fonte giornalistica che è Semafor, che cita fonti non nominate naturalmente dell'amministrazione Trump, secondo cui Trump starebbe valutando il riconoscimento della Crimea come russa, questo in relazione alla telefonata straannunciata di domani tra Trump e Putin, ma questa è la cronaca. Adesso D'Astoli, ascoltiamo, le faccio sentire e a tutti coloro che sono all'ascolto, naturalmente, una delle voci che abbiamo preso sabato, dura 50 secondi, e proprio sullo spirito, diciamo, della manifestazione.
Mi emoziona un po', in realtà. Non potevo non essere qui. Era una chiamata che aspettavo da tempo. Ci tenevo che fosse una piazza con una bandiera unica e quindi anche con tutte le bandiere. E sono qui per difendere la democrazia principalmente, quelli che sono i valori dell'Europa.
Ma chi mette in discussione la democrazia oggi?
Quello che sta avvenendo con questo cambio, mi sente? Quello che sta avvenendo dall'elezione di Trump alla guerra in Ucraina, Putin, sento che è un momento in cui la democrazia è a rischio per chiunque.
Lei qui con una bambina, sua figlia, immagino,
Sì.
come se lo immagina l'Europa del domani?
Ecco, forse è la prima manifestazione e volevo che venisse lei perché rappresentasse proprio quello che è un inizio per il suo futuro e spero che lei la veda.
Da dove arrivate?
Treviso.
Ecco, la bambina aveva 4 anni, più o meno 4-5 anni. D'Astoli ce la farà da grande a vedere una unione più solida da un punto di vista politico di questa?
Non so se da qui al 2029 faremo gli Stati Uniti d'Europa, ma certamente saranno dei passi fatti, dei passi in avanti sostanziali, perché dobbiamo sapere che non possiamo allargare l'Unione da 27 a 35 paesi senza cambiare le regole del gioco, eliminare il voto all'unanimità, dare più potere al Parlamento europeo, creare delle competenze che oggi l'Unione europea non ha. Tutte queste cose devono essere fatte perché già l'Unione oggi funziona male. Come dico, un trattato che è stato firmato 17 anni fa, immaginiamoci un'Unione a 35 con i Balcani occidentali e i paesi d'Europa orientale. Questo non è possibile, sono tutti coscienti del fatto che quel trattato deve essere cambiato prima di aprire le porte dell'Unione a questi paesi che vogliono entrare nell'Unione.
C'era molto idealismo in piazza sabato.
Beh, c'era intanto, voglio dire, era una piazza plurale. Però era una piazza che condivideva l'idea che questa Europa non può essere demolita. Quindi è importante questo segnale che è stato dato. Tutti quelli che erano in piazza sostenevano il progetto europeo. Fra l'altro, qualcuno diceva in maniera sgangherata che sarebbero andati in piazza con le bandiere della NATO ed altre cose di questo genere. Invece, nella piazza c'erano soprattutto bandiere dell'Unione Europea, quella con le 12 stelle. Che era quello l'elemento di unità. Questa Europa noi dobbiamo difenderla per i valori che ha rappresentato e dobbiamo difenderla perché è l'unica organizzazione, l'unica dimensione che può dare delle risposte a questioni di cui noi abbiamo bisogno. Questo era il messaggio comune. Poi naturalmente ci sono delle posizioni diverse. Sul tema della difesa qualcuno sostiene che bisogna aumentare le spese nazionali, qualcun altro ritiene invece che bisogna fare una forte difesa europea, il che vuol dire attrezzarsi per difendersi e per reagire eventualmente a attacchi all'Unione Europea. Nessuno di quelli che erano in piazza era contrario agli elementi di una difesa europea, con ragioni diverse,
Anche
così
se
come
va detto
certamente.
quantomeno tra le persone che abbiamo sentito noi, adesso non è che pretendiamo di avere il polso preciso, però insomma la sensazione è che tutti chiedessero difesa europea sì, ma nell'ottica di una unità diversa e dell'esercito comune, che è anche la posizione che ha preso il partito che era principalmente rappresentato, che era il Partito Democratico.
Beh, l'esercito, l'idea, voglio dire, l'idea di avere un unico esercito, tra l'altro nemmeno negli Stati Uniti c'è un unico esercito, quindi il problema non è di avere un unico esercito, il problema è di avere un sistema nel quale noi investiamo, e non soltanto a livello industriale e tecnologico, ma anche a livello militare, per garantire la difesa dell'Europa. Quello che dicevo prima, uno scudo spaziale, sistemi antimissile, l'intelligence, sono tutte cose che dobbiamo fare insieme. Su questo erano tutti d'accordo, non c'era nessuno in piazza che contestava quest'idea di una difesa comune.
Quando dicevo che era una piazza idealista, insomma, l'idealismo è una bella cosa, però è anche una cosa molto astratta. Ci vorrebbe qualche invece passo politico molto più concreto per dare quell'accelerazione che lei auspica. Ma li vede in Italia e negli altri paesi europei i partiti, i leader politici, i settori della società, quelli dell'economia, della società civile che spingono in questa direzione?
Beh, viva Dio, un po' di idealismo ci vuole anche nella vita, se vogliamo in qualche modo spingere per andare in una certa direzione, non ci si può basare soltanto sulle questioni pragmatiche e, diciamo, economiche. Quindi l'idealismo è anche una delle cose che spinge in questa direzione. E non ci sono soltanto i partiti, ci sono molte organizzazioni, associazioni della società civile che a livello europeo spingono in questa direzione, spingono in direzioni anche molto concrete, perché però sono basate su dei valori. Pensi al tema della transizione ecologica, c'è qualcuno che in maniera sgangherata ha detto: noi siamo contrari alla transizione ideologica. Non è una transizione ideologica, è una transizione necessaria di fronte alla quale bisogna agire in maniera pragmatica, ma rispettando l'idea che noi abbiamo bisogno di una convergenza ambientale, come diceva Alex Langer, o pensi al tema del digitale, o pensi alla coesione sociale per quanto riguarda le aree interne. Ci sono tutta una serie di cose che richiedono un'Europa più forte, e però per questo bisogna anche avere un idealismo che ci deve spingere in questa direzione. E l'idealismo è una delle, come posso dire, delle spinte in cui le opinioni pubbliche vanno in questa direzione. Thomas Mann ci invitava a un umanesimo militante, quando nel 1938 i francesi e gli inglesi cedettero a Hitler e gli concedettero quello che poi Hitler gli ha consentito di occupare tutta l'Europa. Beh, in quel momento ci voleva anche una forza ideale che è mancata. Oggi abbiamo bisogno di questa forza ideale di fronte all'imperialismo di Putin e all'illiberalismo di Trump. Noi abbiamo bisogno anche di una spinta ideale.
Grazie Pier Virgilio D'Astoli, una buona serata.
Grazie.
Lei da dove viene?
Vicenza,
È venuto apposta.
per la manifestazione,
E non
tutta la
riesce
famiglia.
a
E non
entrare.
si riesce a entrare.
Beh, anche perché è tutto pieno, non c'è più
Lo
spazio.
dite voi che è tutto
No,
pieno.
è pienissimo.
Ci si sta, ci si sta.
Perché è venuto qui?
Allora, per lo stesso motivo per cui Sera l'ha indetta, perché non sono né per le armi né per abbassare la testa, sono per essere europeo, europeista.
Ma nel concreto adesso come si dovrebbe agire secondo lei?
Per avere la pace?
Sì, beh, certo.
Per avere la pace bisogna fare uno Stato federale europeo, un unico esercito europeo di pace, non dare soldi a pioggia.
Perché non vi stanno facendo arrivare alla piazza?
Ma certo, è assurda questa cosa, no? Cioè, non siamo ultras, no? Siamo gente di una certa età, tranquilli, sereni, pacifici per l'Europa unita, e ci bloccano in via del Babuino. Io vengo da Brescia per la manifestazione e sono bloccato qui, ma è assurda questa cosa. Solo per dimostrare a sto cazzo di governo che siamo in pochi in piazza e non in tanti. Questo è il motivo che io intravedo.
Lei perché vorrebbe manifestare?
Ma perché l'Europa è l'unica soluzione, secondo me, no? Siamo 500 milioni, gli Stati Uniti sono meno di 300, la Russia meno di 200. Noi potremmo essere veramente forti e imporre una politica dei diritti e una politica sociale a tutto il mondo, almeno al mondo occidentale, e solo uniti potremmo raggiungere questo risultato.
Questi erano due manifestanti che si trovavano in quella situazione quando le sono riusciti a raggiungere, bloccati dai carabinieri che non li facevano accedere alla piazza perché c'era troppa gente, per questo che erano anche un po' arrabbiati. Buonasera, professor Carlo Galli.
Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli
Lei
ascoltatori.
ha sentito queste persone che cosa dicevano? Parlavano di Europa federale, di esercito comune. L'ultimo manifestante, che era molto di sinistra, erano a sinistra del PD, si sono dichiarati, insomma, facevano le battute sul Partito Democratico, dicevano, ci vuole un'Europa unita per imporre, ha detto, la propria visione anche a livello mondiale.
Già,
Ha
un
usato
esercito di
questo
pace.
termine, imporre.
Sì, un esercito di pace e imporre la pace, che vuol dire fare la guerra sostanzialmente, per cui queste persone sono in preda a emozioni anche comprensibili, anche come dire, ben orientate sotto il profilo valoriale, ma fanno un po' fatica a misurare le conseguenze di quello che secondo loro dovrebbe essere l'Europa, a parte il fatto che ci vuole uno Stato federale europeo. È molto facile da dirsi, ma è un po' meno da farsi. Uno Stato federale europeo significa che improvvisamente il presidente della Francia, il cancelliere tedesco diventano come il governatore del Texas, il governatore dell'Ohio. Non sarà facile spiegarglielo. Sono processi che hanno una propria dinamica, e proprie intrinseche difficoltà. Non si inventano gli stati federali a tavolino. L'unico stato federale. Anzi, l'unica federazione di stati a cui queste persone fanno riferimento sono gli Stati Uniti, che non sono nati propriamente a tavolino, ma attraverso una guerra di liberazione, una guerra anticoloniale, e dire che partivano da una condizione assai diversa da quella degli Stati europei, cioè no, 13 colonie assolutamente omogenee fra di loro quanto a lingua, costumi, religione, ceti dirigenti. Pensate di fare lo stesso a livello europeo è assolutamente fuorviante. In ogni caso, dire ci vuole uno Stato federale vuol dire aggirare i problemi qui presenti oggi, che non sono uno Stato federale, sono che cosa vogliamo essere come stati nazionali che dovrebbero cessare di essere in competizione fra di loro. Questo è il vero problema.
Questo è un
E se non
argomento,
si.
questo professore, è un argomento che gli studiosi di scienza della politica come lei spesso usano in questo periodo in cui c'è questo dibattito attorno agli Stati Uniti d'Europa, una nazione una, che sia federale o meno nella storia che non sia nata, posso dire, usare un'espressione forse un po' truce, nel sangue non è mai esistita, però siamo nel 2025, è impossibile pensare che possa andare diversamente.
No, e soprattutto bisogna chiedersi perché improvvisamente adesso vogliamo con tanta urgenza l'Europa. Forse perché abbiamo paura della Russia, forse perché abbiamo paura dell'America. Bisognerebbe capirci, perché se l'unico motivo per il quale vogliamo in modo così astratto l'Europa unita è fare la guerra, beh, non è precisamente un motivo sensato, soprattutto perché né gli americani né i russi ci stanno facendo guerra, in effetti. Questo va sottolineato. L'idea che Putin vuole arrivare fino a Lisbona con i suoi carri armati è un'idea assurda che non merita nemmeno di essere discussa. Come d'altra parte l'idea che Trump vuole ritirarsi dall'Europa e regalarla alla Russia è un'idea altrettanto insensata. Il fatto è che quando si parla di politica, se ne parla sul serio perché abbiamo davanti dei problemi, e beh, bisogna misurare davvero costi e benefici, quali sono i problemi reali. Io, ad esempio, dico da sempre che il vero nemico delle società libere, dell'ordine liberal democratico, di tutto quello che noi vogliamo credere che sia l'Europa, il vero nemico, molto più che all'esterno, è all'interno, e sono le gravissime contraddizioni economiche, sociali, politiche, cognitive che stanno dentro le nostre società, che stanno dentro il nostro modello economico, contraddizioni che hanno spaccato le nostre società, che le hanno rese semi-ingovernabili, che hanno gettato mezza società nella apatia politica, non si va a votare, e che hanno spaccato l'altra mezza in fazioni contrapposte senza un minimo di discernimento. Ecco, questo è il nemico.
Questa
Detto in un
cosa non è
altro modo.
molto diversa da quello che dicevano i manifestanti in piazza, che nessuno di loro chiedeva la guerra, chiedevano pace, diritti, libertà da difendere in questo momento.
Sì, ma il punto è da difendere contro Putin, o da difendere contro il modello, il paradigma economico liberale, neoliberale, che sta agonizzando da 20 anni e che adesso cerca di ritrovare un minimo di energia interna attraverso il riarmo? Perché questa dovrebbe essere una domanda di sinistra. Una domanda è: davvero noi pensiamo che Putin stia facendo la guerra all'Ucraina perché l'Ucraina è democratica o per motivi geopolitici? Davvero pensiamo che Putin voglia invadere l'Europa fino a Lisbona e questo ci mette in pericolo e quindi ci tocca unirci, non si sa come, e armarci e magari fare una guerra preventiva, visto che io ho anche sentito dire non ogni tipo di pace è accettabile. Vorrei anche aprire una parentesi e dire che abbiamo ancora una Costituzione che sulla guerra dice alcune cose, chiudo una parentesi. Davvero noi pensiamo che questi siano i nemici e non invece il fatto che la nostra società non sopporterebbe, non legittimerebbe una guerra contro un ipotetico nemico esterno, tranne che davvero non ci invada. La nostra società oggi ha da tempo delegittimato quella che noi chiamiamo democrazia. Da tempo noi sappiamo che viviamo in una post-democrazia. Questo è il nemico interno, vero, profondo, radicale, pericoloso, che abbiamo coltivato dentro di noi. Il nemico esterno non è un grosso problema. La NATO c'è ancora, semplicemente Trump vuole che paghiamo di più. E vabbè, poniamo che Trump con ciò è in linea con i presidenti che lo hanno preceduto. Trump vuole che paghiamo di più, ma sicuramente non ci regalerà a Putin. Mentre invece contro il nemico interno, come lo intendo io, certo non è Trump la cura. E qui ci vorrebbe la sinistra.
Grazie professor Carlo Galli, una buona serata.
Buona serata.
Arrivederci. Intanto l'Europa, quella realmente esistente, l'Unione Europea, si prepara al nuovo vertice di metà settimana. Domani la Presidente del Consiglio Meloni sarà prima al Senato, poi alla Camera per le comunicazioni del caso, quelle che non ha fatto l'altra volta quando c'è stato il vertice straordinario. La maggioranza ci arriva con non meno problemi dell'opposizione. Forse l'opposizione ne ha qualcuno di più in questo momento, quantomeno perché nella maggioranza sono più capaci poi di riandare a ricomporsi quando è il momento di votare. Buonasera Salvatore De Meo.
Salve, buonasera.
Eurodeputato di Forza Italia, nonché presidente della delegazione UE-NATO. Innanzitutto, lei esatto. Che cosa pensa della manifestazione di sabato? Che era una manifestazione che parlava alla sinistra, non a voi, però insomma l'ha vista.
La manifestazione che poi si è rivelata così come la si aspettava, oggetto di mille divisioni, strumentalizzazioni, è il motivo per cui Forza Italia credo non abbia bisogno di mostrare la sua versione europeista. Noi siamo convinti che l'Europa va concretamente realizzata, ed è il motivo per cui non ci siamo prestati ad una manifestazione che, pur partendo da nobili premesse, quindi condivisibili, poi avete visto, si è rivelata invece una piazza dove ognuno ha cercato di mettere la sua bandierina, pur non presente fisicamente.
Anche se c'era la bandiera blu dell'Unione Europea, che immagino sia anche la vostra bandiera.
Assolutamente sì, ma ripeto, Forza Italia non ha bisogno di dimostrare la sua convinta visione europeista da sempre, e quindi continueremo a fare azioni concrete per far sì che questa Europa mostri le sue vere e infinite potenzialità.
Senta,
pur riconoscendo che alcune cose non hanno funzionato.
Dentro la maggioranza di governo invece c'è la Lega, che quella bandiera europea non la vuole proprio vedere. E c'è Fratelli Italia, che in questo momento è il partito più grande, che in passato era su posizioni vicine a quello adesso della Lega, ora sta facendo un percorso, insomma, però è attraversato da tensioni. Come fate ad andare d'accordo? Cosa dirà domani Meloni? Si dovrà parlare del vertice europeo, dove si andrà a fare un passo in più rispetto a Rearm Europe?
Io so che c'è un lavoro così di interazioni tra i vari capigruppo delle forze di maggioranza e sono convinto che, come è avvenuto in altre occasioni, troveremo la quadra rispetto ad una posizione coerente che non abbiamo mai messo in discussione, a partire dal sostegno all'Ucraina, all'importanza dei negoziati, alla anche dichiarazione fatta dalla Meloni di non voler inviare delle truppe se non magari valutando l'ipotesi se possono andare all'interno di una missione ONU. Io credo che le differenze possono essere poste. Parlo di dichiarazioni diverse perché noi siamo convinti che la difesa europea sia ormai una necessità, non è un'opzione, non è un piano alternativo, e magari su questo possiamo trovare una convergenza rispetto alle preoccupazioni di una Lega che parla di sicurezza interna. Io sono convinto che quando parliamo invece di difesa...
E loro non lo vogliono, riarmi Europe. Loro non lo vogliono questo progetto.
Ma guardi, probabilmente è il termine riarm che ha un po' così alterato i toni del dibattito.
Basta cambiare nome.
Difesa, parliamo... Ma nella sostanza dobbiamo capire che la difesa va ben oltre quella che è la dimensione militare, perché ricerca, tecnologie, spazio, lotta all'immigrazione clandestina, e non dimentichiamo che oggi moltissimi dei dispositivi anche per usi militari hanno un uso civile per quanto riguarda le calamità naturali, per quanto riguarda le operazioni di protezione civile. Quindi secondo me non si tratta di una così declinazione anche in ragione della loro posizione diversa qui in Europa, in quanto certo, facente parte del gruppo dei patrioti, ma sono convinto che la Meloni e tutti metteranno a buon fattor comune quelle che sono le relative sensibilità per dare all'Italia in questo momento più che mai una posizione di forza, una posizione che le permette veramente di essere dei traino rispetto non solo alla sfida della difesa comune, ma di un'Europa ancora più forte, più credibile, e che magari faccia anche tesoro di esperienze passate che non hanno dato i risultati aspettati.
Senta, lei, come dicevo, è presidente della delegazione UE NATO al Parlamento Europeo, quindi un ruolo, insomma, dove si trattano certi argomenti legati alla sicurezza. Citava lo spazio, le faccio l'ultima domanda: c'è questa polemica attorno, insomma, all'intenzione di dare comunicazioni strategiche a Starlink di Elon Musk dopo quello che abbiamo visto? È ancora il caso?
Ma guardi, innanzitutto dobbiamo prendere atto che noi non abbiamo, purtroppo, nonostante c'è il programma Iris, un sistema satellitare che ci permetta di essere autonomi. La bontà del sistema Starlink è sotto gli occhi di tutti, è evidente che bisogna capire quanto sia opportuno in questo momento più che mai affidarsi ad un soggetto che, per quanto possa essere contrattualizzato, potrebbe evidentemente fare un uso improprio.
Ecco, non le piace molto, mi pare di capire che non le piaccia molto questa prospettiva.
Purtroppo non mi piace, ma dobbiamo prendere atto che noi siamo in netto ritardo rispetto ad un programma Iris che prevede la sua messa a regime nel 2030, ecco perché dobbiamo prendere atto di dei ritardi e delle criticità che abbiamo accumulato nei decenni e che oggi ci trovano di fronte ad un bivio rispetto a cui bisogna prendere delle decisioni. Ma la prudenza e l'equilibrio che contraddistingue soprattutto Forza Italia credo che sia l'elemento aggiunto in questa maggioranza che porterà avanti un risultato coerente con quelli che sono stati anche i risultati passati. Quindi
grazie.
Sono fiducioso e saremo convinti nella difesa comune, perché è veramente un'opportunità di crescita e di credibilità dell'Europa.
Salvatore De Meo, grazie, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Un po' in ritardo alle 20:30, finisce qui la puntata di oggi dell'Orizzonte delle 20, torniamo domani sempre attorno alle 20. Una buona serata.